lezione numero 22, prima parte, corrispondente alla giornata del 6 maggio. Allora, ci stiamo inoltrando nei meandri di questo testo che comincia a presentarci una batteria di concetti piuttosto articolata. Abbiamo distinto una prima accezione del termine interpretazione, cioè come Klärung, come chiarificazione o delucidazione in altri passaggi, e a questa prima accezione se ne sta aggiungendo una seconda, Aufführung, esecuzione. Abbiamo trovato una corrispondenza diretta con l'italiano che non ha a disposizione due termini diversi, ma semplicemente due accezioni dello stesso termine, o meglio, l'italiano, come il tedesco, ha un termine ombrello che è interpretazione, che si presta ad avere varie accezioni, ha certamente questo termine relativo, diciamo, all'aspetto esecutivo, cioè esecuzione, mentre riguardo al corrispondente di chiarificazione barra delucidazione abbiamo sì a disposizione questi termini, ma diciamo in italiano non è così automatico ricondurli subito all'aspetto propriamente interpretativo. In ogni caso, diciamo, stando sul termine tedesco interpretazione, possiamo certamente distinguere queste due versioni, queste due modalità interpretative, e trovare una certa congruenza, una certa corrispondenza con l'italiano, che ci permette di seguire piuttosto bene il discorso di Figel. Il punto però è che questa seconda accezione, l'accezione esecutiva, viene riservata pressoché esclusivamente alla categoria dei testi, che sono oltretutto una categoria particolare di testi, cioè i testi eminenti, i testi che non svolgono una funzione, diciamo, di rimpiazzo o di sostituzione rispetto a delle esigenze pratiche, e che sono dei testi effettivamente a sé stanti, testi che valgono di per sé, avrebbe detto Gadamer, e che hanno una loro connotazione in un certo senso normativa. Le due accezioni del termine interpretazione, continua ancora Figel, si coappartengono, cioè vanno di pari passo, come Gadamer potrebbe suggerirci di dire, cioè quando abbiamo a che fare con un testo eminente, ogni delucidazione, pagina 203, 7-8 righe dall'alto, è rimandata all'esecuzione. Voler delucidare un testo vuol dire sempre anche leggerlo, così come, diciamo, senza porsi il problema di comprendere, Gadamer avrebbe usato altri termini, no? Diversi da Klärung, diversi da, diciamo, Aufführung, avrebbe parlato globalmente di Vollzug, no? Ecco, che compare sotto forma di Nachvollzug, ma per Figel questo termine è abbastanza sospetto, vedremo. Allora, tanto l'esecuzione, cioè la lettura, ha bisogno di comprensione, quanto la comprensione si traduce immediatamente in esecuzione, in lettura. Abbiamo visto questo nucleo portante parlando del testo, diciamo, testo interpretazione, no? Dove questi due aspetti, l'aspetto dell'ascolto, l'aspetto della lettura e l'aspetto della comprensione rispondevano sostanzialmente alla stessa logica. Qui Figel cerca di non ricalcare, diciamo, il solco del maestro ricorre a una terminologia diversa, ma è fondamentalmente alle prese con gli stessi problemi. Questo fa anche, diciamo, questo è anche motivo di una sorta di stridore che sentiamo continuamente, perché pur parlando delle stesse questioni, Figal, delle stesse questioni impostate in maniera analoga, no? Figal cerca di qualificarle con una terminologia diversa da quella di Gadamer. In realtà l'obiettivo a cui vuole arrivare non coincide per nulla con l'orizzonte gadameriano. Perché? Perché in questa coappartenenza tra queste due dimensioni, diciamo, Figal vede poi sostanzialmente un tratto che unifica di nuovo sia i comportamenti e gli eventi da un lato, sia le opere eminenti, che sono quindi opere d'arte, dall'altro. A metà di pagina 203 si svela l'arcano. Perché? Perché Figal ci dice sostanzialmente che diciamo, sia i testi eminenti, che non dimentichiamoci, sono delle interpretazioni di per sé, sia certi eventi che chiedono di essere interpretati perché non risultano comprensibili, chiedono di essere chiarificati perché appaiono in qualche modo oscuro. Entrambe queste categorie sono unificate da qualcosa di, diciamo, di più profondo. E proprio per questo possono stare all'interno di questa accezione allargata di textus, abbiamo detto. Seconda parte di pagina 203, poco sotto la metà della pagina, Figal dice così. L'unità complessa che occorre interpretare non rientra nella connessione più o meno continua propria della vita. E qualche riga sotto, ciò che ha bisogno di interpretazione ed è interpretabile è saltato fuori dal fluire della vita, sfuggendo, è semplicemente, originariamente qui. Queste notazioni valgono per Figal indifferentemente sia per un'opera d'arte sia per un evento o un comportamento che da comprensibili risultano a un certo punto oscuri e incomprensibili. L'opera d'arte è qualcosa di a sé stante. Dice poche righe sopra, a proposito del brano musicale che risuona, dice a questo proposito che il brano musicale che risuona sta per conto proprio, così come l'evento storico interpretato o il comportamento di una persona diventato enigmatico e bisognoso di delucidazione. Allora, vi invito a soffermarvi sull'uso dei participi presenti e dei participi passati che stanno all'interno di questa frase. Il brano musicale che risuona è a Klingend, participio presente, e gli altri due participi passati, interpretato e diventato, riferiti, diciamo, a eventi e comportamenti. Il brano musicale è di per sé, nel suo, diciamo, risuonare, qualcosa che si stacca dalla vita, è autonomo, è un Gebilde, direbbe Gadamer, è una forma dotata di una propria autonomia che si propone e risulta comprensibile una volta che viene eseguita. Lo stesso dicasi per un evento storico o per un comportamento che sono stati vagliati, che hanno passato il vaglio dell'interpretazione, che quindi sono stati chiariti nella loro apparente stranezza. Dunque, tanto l'evento storico quanto il comportamento non sono più oscuri, ma sono diventati chiari, perché abbiamo trovato, come si dice, la chiave interpretativa per delucidarli, per chiarificarli. Allora, queste due famiglie, la famiglia delle opere d'arte e la famiglia, diciamo, degli accadimenti, evidenziano una struttura analoga, perché, diciamo, sono qualcosa che si, diciamo, stacca dal fluire della vita. Il punto è chiedersi se questo fluire, diciamo, viene interrotto o contrassegnato allo stesso modo da una interpretazione che mette chiarezza in qualcosa di totalmente oscuro, o viceversa da una interpretazione che esegue il brano musicale che risuona, quindi un brano musicale che viene eseguito, che viene interpretato e che certamente, per essere interpretato in maniera adeguata, deve essere anche compreso, deve essere anche delucidato. Ecco, dobbiamo chiederci se questi due, diciamo, assembramenti o compagini, no? La compagine delle opere d'arte, la compagine degli eventi che rompono in qualche modo il flusso ordinato dell'esistenza, si staccano allo stesso modo dall'esistenza. Dico questo perché qui Figal sta, come dire, cercando di spostare le opere d'arte in una dimensione che è poi quella della esteriorità, cioè dell'essere in qualche modo esterne e non riducibili alla continuità della vita, che è esemplificata, vedremo nella pagina 202-3, soprattutto nelle pagine successive, è esemplificata questa continuità dalla dimensione linguistica del dialogo o del colloquio. Allora, Figal cerca di trovare una compagnia alle opere d'arte che serva a esaltare la loro differenza, la loro esteriorità rispetto al flusso comunicativo, rispetto al flusso della parola scambiata a vario titolo all'interno della vita quotidiana. E per fare questo, no, per contrapporre in qualche misura i testi eminenti, non tanto ad altri testi che non sono altrettanto eminenti, quanto al fluire della vita, quindi per trovare questo elemento di esteriorità della scrittura e del testo scritto rispetto, diciamo, alla vita e quindi alla comunicazione parlata, per esaltare questo aspetto che per lui sarà decisivo, accompagna, associa le opere d'arte a queste due, diciamo, questi due oggetti, eventi e comportamenti che evidentemente hanno una capacità di rottura che non è comparabile a quella delle opere d'arte, che non risultano altrettanto incomprensibili o incomprensibili non allo stesso modo di quanto possono risultare comportamenti, diciamo, del tutto illeggibili in questo senso di incomprensibilità o eventi che risultano davvero talmente complessi da essere del tutto oscuri. Quindi, come dire, Figal sta cercando di rafforzare il potenziale di estraneità dell'arte mettendola assieme, raccogliendola in una compagine in cui figurano anche, diciamo, comportamenti ed eventi che sono effettivamente destabilizzanti, che creano perplessità, che creano sconcerto, che non sono semplicemente, diciamo, incomprensibili, ma che portano con sé un carico di estraneità in senso forte. La domanda è per l'appunto la seguente. Un evento di rottura, un comportamento strano, sono estranei al fluire ordinario delle cose, allo stesso modo di come può esserlo un testo scritto, anche ammesso che abbiano una forma di estraneità. Si tratta della stessa estraneità? Questa è per l'appunto la domanda che dobbiamo porci, perché da pagina 203 in poi, diciamo, Figal cerca di farci toccare con mano questa sottrazione, il fatto che, diciamo, questo insieme di elementi sono saltati fuori dal fluire della vita, dice nella penultima riga del penultimo paragrafo di pagina 203. e accompagna questa affermazione con una frase conclusiva particolarmente icastica. Ciò che ha bisogno di interpretazione ed è interpretabile, ha bisogno di interpretazione perché non è chiaro, è semplicemente originariamente qui. Cioè è qualcosa che ci sta davanti e rispetto a cui noi non sappiamo bene cosa fare e cosa pensare. Sta qui come qualcosa che ci ritroviamo letteralmente tra i piedi, sta qui come una specie di ostacolo, come una pietra d'inciampo, come qualcosa che effettivamente sta sulla nostra strada, come qualcosa di inaspettato e problematico.